Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo sotto la cupola, sotto il cielo di Milano. Ecco, per chi non è abituato è uno spettacolo, per chi è abituato è uno spettacolo. Vi ricordo, prima di parlare di corpi piccoli, che in una sera come questa avete due possibilità planetarie. Una è principale e l'altra sta nascendo dall'orizzonte in questi momenti. Giove e Saturno, questo è Giove naturalmente, Giove e Saturno sono i due pianeti dell'autunno e dell'inverno. Quindi ci seguiranno per tutto l'autunno, per tutto l'inverno. La Via Lattea che attraversa il cielo fra poco tramonterà, fra poco vuol dire tra poche settimane. Ci lascerà, ma i pianeti rimarranno. Quindi avremo occasione ovviamente anche di riparlarne. Per adesso, però, siccome abbiamo molte cose diciamo abbastanza interessanti da raccontarci, lasciamo la nostra cupola del planetario e ci portiamo all'argomento di questa sera, che dal titolo potrebbe sembrare un po' emblematico. Cosa c'è da capire e di interessante nella fascia degli asteroidi? Intanto, diciamo che non si guarda solamente con gli occhi al giorno d'oggi, ma soprattutto si è entrati con delle navicelle spaziali. Però, come spesso ci succede, iniziamo in maniera leggermente estemporanea. Dove siamo? Siamo nel 1830. 33, 36, e questo è un ponte che sta sul fiume Main, siamo in Francia. È un ponte sospeso, vedete, è un ponte di circa 102 metri, è un ponte fatto con certi crismi di allora, che sembravano fatti in maniera ottimale. Voi direte, ma cosa c'entra il ponte sul Main con gli asteroidi? C'entra. Perché c'entra? Perché su questo ponte nel 1850 passa una batteria di soldati. I soldati sono a metà del ponte, il ponte crolla. Voi direte: ah, l'hanno fatto male. No, l'hanno fatto benissimo il ponte, ma i soldati marciando con il loro ritmo hanno innescato il ritmo intrinseco di questa struttura metallica. E le due risonanze si sono sommate, il ponte è oscillato ed è caduto, e 200 morti, perché il Main è un fiume in quel punto abbastanza profondo. Se voi mi chiedete cosa c'entra questa cosa abbastanza antica, terrestre, con gli asteroidi, adesso lo capiamo. Perché lo capiamo? Perché sapete tutti dove stanno gli asteroidi, stanno tra Marte e Giove. Stanno tra Marte e Giove ed è questa, diciamo così, situazione, una situazione ben nota, nel senso che ce ne sono, se voi li contate, quasi 1 milione, facciamo a cifra tonda 1 milione, e questi asteroidi sembrano posizionati in maniera compatta, omogenea, praticamente da Marte a Giove uno direbbe che è tutto un asteroide. Non è così. Non è così perché se uno li va a guardare, questa compattezza è tutta segmentata. Segmentata cosa vuol dire? Vuol dire che sono delle zone dove gli asteroidi non ce ne sono e ci sono delle zone dove invece gli asteroidi sono abbastanza abbondanti. La domanda è perché? Beh, la risposta è molto ma molto simile alla ragione per cui è crollato il ponte, cioè nella natura le risonanze, cioè quegli episodi in cui si hanno delle caratteristiche che hanno una ripetitività nel tempo simile, le risonanze sono nella meccanica, sono nell'ottica, sono anche nel movimento degli astri, cioè in campo gravitazionale. E Giove, che sta al di là degli asteroidi, che ha una gravità molto importante, quando ha un periodo orbitale che è un multiplo abbastanza semplice di quello che potrebbe essere la posizione di qualche asteroide, 2 a 1, 3 a 1, poi anche multipli più complicati, quando succedono queste sincronie di periodi orbitali, bene, Giove era sempre vinta. E a quel punto, nel punto dove c'è la sincronia, gli asteroidi vengono sparati via. E questa è una cosa che è stata studiata da Kirkwood nei decenni passati, ma ha delle conseguenze molto importanti, perché voi capite, insomma, gli asteroidi qui una volta c'erano e se ne sono andati, ma dove sono andati? Dove sono andati? Si può discutere in mille modi, ma uno dei modi per discutere è che ci sono molti asteroidi che hanno delle famiglie, cioè hanno dei corpi principali con degli oggetti che hanno similitudini orbitali. Cosa è successo? È successo che questi oggetti, sparati fuori dalle zone di risonanza, collidono uno con l'altro, e collidendo con l'uno con l'altro si possono frammentare. Se io frammento un oggetto, i suoi figliolini, ammettete, saranno un po' simili come orbita. Non è finita qui. Perché? Perché finché rimangono nella faccia degli asteroidi fanno le famiglie, ma potrebbero addirittura essere espulsi dalla faccia degli asteroidi. E quando sono espulsi dalla faccia degli asteroidi diventano neo, cioè oggetti pericolosi, e sono quelli che hanno fatto tanti disastri alla Terra nel passato, che lo faranno nel futuro, e anche agli altri pianeti. Quindi avete capito, il problema delle risonanze è molto molto importante. Però a questo punto questi sono fatti matematici. La curiosità dell'uomo è quello di vedere, è quello di capire, è quello di vedere l'evoluzione. Ora guardate, non stiamo a discutere tutte, però queste sono tantissime missioni spaziali che hanno coinvolto asteroidi. Sono una ventina. Qualche volta sono state missioni fatte come sul plus. Se io vado verso Giove, passo dagli asteroidi, gli do un'occhiata. Qualche volta sono missioni fatte assolutamente dedicate agli asteroidi. Ve ne faccio vedere alcuni, voi capite subito, diavolo, sono sassi. Ma insomma, saranno un po' lunghi, un po' larghi, un po' bucherati, ma sassi sono. Sono tutti sassi gli asteroidi. Ma da questa tabella vedete che Lutezia è il più grande visto da vicino, 160 chilometri. Fu un oggetto osservato dalla sonda Rosetta, che stava andando verso la sua cometa e incontrò questo asteroide. Sono tutti sassi? A questo punto uno dice, beh, abbiamo già finito di capire. Insomma, questo è Ida, osservato dalla sonda Galileo. Sembrerebbe anche questo un bello sasso, bello lungo, bello butterato, assomiglia a una bottiglia, vedete? Ma nei paraggi c'è qualcosa che nessuno si aspettava. C'è un satellite piccolino che gli ruota attorno. Era la prima volta che si percepiva la possibilità che un asteroide avesse un satellite. E da allora i satelliti sono cercati. E pensate che i satelliti sono, non dico che sono la norma, ma sono numerosissimi. Sono almeno, sono più di 200, 230 gli asteroidi della faccia principale con satelliti. Ce n'è uno addirittura, e di satelliti ne ha tre. Ce ne sono otto, questo è uno, Silvia, ce ne sono otto con due satelliti. Quindi, anche qui, sono corpi molto piccoli, sono corpi con gravità molto bassa. Come diavolo fanno ad avere dei satelliti? L'idea che ci viene, che dovremmo dimostrare, che i satelliti sono parti di loro stessi, cioè sono oggetti che hanno colpito questo asteroide, frammenti che sono usciti e sono entrati in orbita. Facciamo un minimo di storia. È anche tedioso fare troppa storia, però un minimo di storia la facciamo. Titus e Bode chi erano? Erano due fisici dell'Ottocento che hanno fatto un'osservazione particolare, la conoscete, si studia anche sui libri di scuola. Praticamente si sono accorti che i pianeti sono messi lungo una differenziazione di distanze che ha una regola. Loro calcolarono questa regola con questa piccola equazione, si accorsero che fino a Urano la loro regola era perfettamente combaciante. Però c'era un fatto, che allora, quando loro fecero questa legge, tra Marte e Giove non c'era nulla. E loro dissero, fu una previsione, non ci può essere nulla, la nostra legge è valida, bisogna cercare qualcosa, qualcosa ci deve essere. Beh, avevano ragione loro, perché? Perché Piazzi, astronomo italiano, da Palermo, fu il primo a catturare questo tipo di impulso e fu lui che scoprì Cerere. Lo scoprì, era il 1° gennaio del 1801, fece tantissime osservazioni e poi lo pubblicò. E credo che se uno guarda sul libro di storia, Cerere è certamente il primo asteroide, quindi il più importante dal punto di vista generale. Voi direte, beh, scoperto uno, e no, perché allora si pensava che fosse l'unico, quindi che fosse un pianeta tra Marte e Giove. Non era così, come sapete. Perché? Perché specialmente Olbers, che vedete qui, e anche altri, negli anni seguenti, facciamo 10 anni, scoprirono i 4 asteroidi più grandi. A questo punto però si ferma tutto. Perché? Perché le potenzialità di allora erano tali per cui non si poteva andare sugli asteroidi piccoli, non si vedevano. Ci sono voluti quasi 50 anni perché si scoprisse il 5° asteroide. Questi sono gli asteroidi conosciuti ai tempi di Olbers oppure di Piazzi. Vedete, questa è la Luna, questa è Cerere, questa è Vesta e altri due. Beh, se io devo studiare un oggetto, è evidente, con più questo oggetto è massiccio, con più mi dà informazioni. E quindi la scienza planetaria, la scienza asteroidica, ha deciso che fossero i due più massicci, che in realtà sono Cerere e Vesta, quelli che dovevano essere osservati da vicino, perché i segreti di questa tipologia di oggetti forse stanno qua dentro, o forse ci sono segreti che mai avremmo immaginato, e ci sono, e che ci fanno pensare cose molto diverse da quanto immaginavamo gli asteroidi come buchi di sassi o semplicemente dei detriti. Vedete, siamo nel 2010. Scylla, o Scylla, è un asteroide che improvvisamente mette la coda. La gente dice, ma com'è possibile? Abbiamo da 600.000 a 1 milione di rocce e ce n'è una a mettere la coda. Sarà un caso. Non era un caso. Perché c'è Bizarro che mette la coda. C'è Reed che mette la coda. Diamo, mettono tutti la coda. No, sono tutti che mettono la coda. Però ce ne sono a decine. C'è Garrett che mette la coda. Cosa sta succedendo? Sappiamo che la coda è delle comete, non è certamente degli asteroidi. La spettrografia di queste code è strana, perché mostra fondamentalmente polvere. È vero che ci sono comete che sono molto polverose, però una coda fatta esclusivamente di polvere è sospettosa. Ci volevano strumenti molto più raffinati che guardassero molto più in dettaglio. E lo strumento più raffinato che c'era fino a pochissimo tempo fa è il telescopio spaziale Hubble, che vede, vedete, questo oggetto che si frantuma e al posto che mettere una coda ne mette 2 o 3 e ogni piccola coda ha un piccolo nocciolo nella parte iniziale. L'idea che questo sia un oggetto che è esploso è evidente, ma esploso per quale ragione? Fa di peggio il telescopio spaziale Hubble, perché vedete, questo addirittura le code ne ha messe 6, vedete, 6 code, e anche qui la ragione per cui mette la coda non sarà nota, ma il fatto che ci siano così tante code fa pensare che magari lui ruota molto velocemente e la fonte di questa emissione, ruotando molto velocemente, produce tutto quello che stiamo vedendo. Tanto sono code persistenti, non sono code episodiche. Guardate questo, qui siamo in anni molto recenti. Questa è una coda lunghissima, è quasi 1 milione di chilometri, filiforme, inspiegabile. In realtà, mettendo tutto assieme, lì c'è scritto 20, ma sono almeno una 40 gli asteroidi con la coda. A questo punto però c'è un evento spaziale che ci chiarisce le cose. Questo evento spaziale è DART, cui parlammo la volta scorsa in maniera molto approfondita. DART è una missione molto importante che ha colpito il satellite di un asteroide. Dimorfo, avendolo colpito, ha sollevato un putiferio. Bene, da Dimorfo si è prodotta una coda assolutamente persistente. Allora la gente pensa, ma la coda si forma quando un asteroide colpisce un altro. È vero, gli asteroidi sono tantissimi, ci sono, è come un alveare. Vuoi che non sia probabile che un oggetto esterno colpisca un oggetto più grosso? Ecco spiegato. Per inciso, ne approfitto per dirvi che la storia di Dimorfo non è ancora chiusa. Sono delle cose un po' misteriose. Perché misteriose? Perché, vedete, questa è una cosa recentissima, ve la porto proprio per questo. Intanto la coda persiste fino a febbraio, è passato un sacco di tempo, la coda c'è sempre, ma tutto attorno, attorno a Dimorfo, che è un corpo di meno di 200 metri, si forma un alveare di piccoli satelliti. Sono un centinaio di oggetti che gli si muovono attorno, sono massi da 2 a 10 metri, che stanno lì, e stanno lì, vedete, anche a distanza di tempo. Il perché questo succeda non l'ha capito ancora nessuno, però questa è un'osservazione, anche questa fatta dal telescopio spaziale Hubble. A questo punto però, nella scienza come nella vita, quando uno pensa di aver capito tutto, alla fine scopre che non ha capito niente. Perché? Perché se è vero che gli asteroidi che mettono la coda sono quelli colpiti, allora la cometa Reed, che qui è stata ripresa dal telescopio spaziale James Webb, ha una coda. Io l'ho chiamata cometa Reed, ma questa sta nella faccia degli asteroidi. A questo punto, nella faccia degli asteroidi ci sono le rocce, non ci sono le comete. E fino a prima di James Webb, nessuno poteva indagare in maniera molto precisa sulla caratteristica compositiva della coda. Invece James Webb questa cosa l'ha fatta e ha fatto un'osservazione stupefacente. Quell'oggetto nella faccia degli asteroidi è veramente una cometa, perché emette acqua, come emettono le comete. Una cometa lì dentro proprio non ci sta, eppure ci sono. È veramente una cometa, ma non è una cometa normale. Perché non è una cometa normale? Perché è vero che emette acqua, tanta acqua, ma le comete normali emettono anche anidride carbonica, ossido di carbonio. Questo per esempio è uno spettro che James Webb ha fatto su una cometa di paragone, la cometa H2. Invece la Reed ha solamente acqua e non anidride carbonica. Quindi è una cometa anomala, differente da tutte le altre, che sta in un posto anomalo dove non ci dovrebbe stare, e quindi è anche questa una cosa che mai ci saremmo aspettati e andrebbe spiegata. È finita lì per caso, non c'è niente per caso nel cosmo. Bisogna spiegare questa cosa che non è spiegata. A questo punto però, come vi dicevo, per capirci dobbiamo andare vicino, e per andare vicino bisogna usare un mezzo spaziale. La NASA ha avuto un'idea fantastica di mandare una missione unica, Dawn vuol dire alba, perché vai all'alba del Sistema Solare, una missione unica su due asteroidi i più importanti, su Vesta e Cerere. Voi direte, come hanno fatto? Con una sola, pigliano due piccioni con una fava. Eh sì, perché? Perché con questa nuova genealogia di motori a ioni si riesce a viaggiare nello spazio per mesi e per anni, in maniera molto lenta, ma in maniera ripetitiva. Quindi, il primo step è stato che Dawn entra in orbita attorno a Vesta e ce lo mostra completamente differente da quello che immaginavamo. Dopo un anno si sgancia da Vesta, entra in orbita attorno a Venere, a Cerere, e ce lo mostra in maniera clamorosamente diversa, un oggetto che lì non ci doveva stare. Cambia tutta la scienza degli asteroidi. Gli strumenti a bordo di Dawn non sono molti, ma sono essenziali, le telecamere. Una camera infrarossa importantissima italiana, e questo è molto importante dirlo, e poi c'è uno strumento che, detto in maniera molto semplice, misura il ghiaccio se c'è. Misura il ghiaccio dall'emissione di neutroni. Bene, come vi dicevo prima, primo è stato Vesta, il secondo è stato Cerere. Gli altri due non sono ancora stati esplorati, ma entrambi questi due hanno dato dimostrazione e informazioni più che sufficienti. Non vi spavento con tanti numeri, ve ne dico solamente pochi, ma essenziali. Guardate la densità dell'uno e la densità dell'altro. Noterete che la densità di Vesta è circa 3,5. Insomma, non è tanto diversa da una roccia. Mentre invece la densità di Cerere è di 2. Come fai a mettere insieme un corpo roccioso che abbia una densità di 2? Evidentemente ci deve essere qualcosa di molto leggero che si somma. E noi sappiamo che questo qualcosa di molto leggero non dovremmo trovarlo nella faccia degli asteroidi, perché per leggero riteniamo acqua. Fatte queste considerazioni, andiamo su Vesta. E ci andiamo con un lungo percorso che si fa aiutare per gravity assist dai pianeti e che arriva a Vesta, vedete, nel 2011 e si mette in orbita ci rimane un anno, ausculta questo oggetto e cerca di carpirne i segreti che da Terra si fiutavano ma non erano compresi. Questo è quanto ci ha mostrato il telescopio spaziale Hubble. E intanto si vede che non è tondo, vabbè, insomma, specie di ciambella, per dire. Quindi vuol dire che già qualcosa di strano deve avere. E poi gli spettri fatti da Terra mostrano un qualcosa che un asteroide non deve avere, cioè mostrano che il corpo è differenziato. Cioè, io mi immagino un asteroide, voi me lo immaginate, come un corpo che non ha subito modificazioni, un corpo che è uguale come è nato. Questo no. Questo è un corpo che sembra una palla di magma solido. E una palla di magma solido di 500 km è incomprensibile nella fase degli asteroidi, dove tutto dovrebbe essere non magmatico. C'è anche da dire che questa cosa ha messo la pulce nell'orecchio, perché ci sono degli strani asteroidi Eucriti, ne abbiamo uno anche al museo, che nessuno aveva mai capito che origine avessero. Vedete, si chiamano Eucriti, si chiamano Diogeniti, si chiamano, come vedete qua, sono tutti più o meno con la stessa composizione, sono tutti più o meno magmatici, sono tutti più o meno oggetti che nello spazio non ci dovrebbero essere, perché gli asteroidi non sono magmatici, gli asteroidi sono oggetti indifferenziati. Se io faccio il paragone tra gli spettri vari delle Eucriti o delle Diogeniti e lo spettro di Vesta, trovo che c'è una somiglianza pazzesca. Quindi, prima ancora di Dawn, si immaginava che le Eucriti e le Diogeniti venissero da Vesta. Però il problema è, vengono da Vesta, ma come è successa questa cosa? Perché vengono da Vesta? Perché sono dei pezzi di magma e non indifferenziati? Allora la navicella Dawn arriva a Vesta e spiega questa cosa. Man mano che ci avvicina, vedete, da una cosa informe si vede qualcosa che ha dei dettagli. Si vede che questa specie di ciambella ha l'equatore tutto fessurato, come se qualcuno l'avesse, come dire, compresso. Tu puoi su un corpo roccioso comprimerlo come se fosse una gomma? Certamente no. E allora cosa è successo? Si guardano queste fessure che sono pazzesche, vedete? L'umanità non aveva mai visto queste cose da trasecolare. Si vede che ci sono due genealogie di fessure leggermente disassate l'una con l'altra, ci si chiede chi può aver prodotto questa cosa. Si guarda allora al di sotto dell'oggetto e si vede che al di sotto c'è una montagna che non ci deve essere, ma c'è, e c'è una zona molto piatta posto che essere concava. È come se, guardandolo bene bene, ci fosse stato un impatto pazzesco che ha praticamente segato una parte dell'asteroide. Questo è un cratere, E questo è il picco centrale del cratere. Attenzione, sono 500 chilometri, questo è un cratere di 200 chilometri. Evidentemente, quando Vesta era ancora giovane, probabilmente caldo, è stato impattato in maniera violentissima da un oggetto che l'ha ulteriormente scaldato, facendone fondere l'intera massa. Quindi lui è diventato inizialmente un magma che poi si è solidificato diventando quello che sappiamo. Gli impatti addirittura furono due, come ci dice Don, un impatto e un impatto. A questo punto forse abbiamo capito l'origine degli eucriti, ma certamente sì. Perché? Perché fu evidentemente questo impatto a segare proprio la coda dell'asteroide, a diffondere in tutto il sistema solare le misteriose eucriti. È un caso unico questo. Non ci sono altri asteroidi, diciamo, differenziati come le eucriti. Da dove vengono le eucriti? Le diogeniti, le avarditi. Vengono dalla crosta, dal mantello poco profondo e dal mantello profondo. Questo perché? Perché i magmi, quando solidificano, hanno una morfologia cristallina che dipende dalla pressione che subiscono. E allora, proprio da come è fatta la cristallinità di queste, questi oggetti, noi possiamo anche capire il loro luogo di provenienza. Ma quando è avvenuto questo evento? Beh, intanto, vedete, lo ricostruiamo così, c'è un nucleo abbastanza solido, c'è un mantello e c'è una crosta. Però la domanda è, quando avvenne questa cosa? Beh, incredibilmente sappiamo anche quando. Perché? Perché, questo è un lavoro recente, all'interno di questi magmi ci sono degli zirconi, che sono dei silicati molto compatti. Negli zirconi si possono fare i rapporti degli isotopi del piombo, e questi ricercatori, dagli rapporti degli isotopi del piombo di queste euclite, hanno dato un'età di 4,2 miliardi di anni. Quindi il grande impatto che produsse gli eucliti avvenne all'origine del sistema solare. Quando? Quando Vesta era ancora abbastanza molliccio per poter subire questo trauma. Storie che non avremmo mai immaginato. Così possiamo, come dire, prefigurare quello che avvenne. Naturalmente l'oggetto che ha colpito deve essere, su 500 chilometri, un oggetto di almeno 100-150 chilometri. Non è finita qui, perché l'oggetto è magmatico, l'oggetto è una palla di magma solidificato, ma cosa sono questi crateri dalle raggiature scure? Ce ne sono tanti, e sono soprattutto in una zona specifica dell'asteroide. Questo materiale scuro è materiale carbonioso. Come sia finito il materiale carbonioso qui non lo sa nessuno, però l'ipotesi che una grande cometa primordiale abbia colpito in questa zona e abbia deposto questo materiale carbonioso in mezzo al materiale magmatico è possibile. Ma c'è di più, perché vedete, ve lo ricordate lo strumento della Dan che misurava più o meno l'acqua, più o meno l'idrogeno? C'è una zona, questa, che è ricca di acqua. Idrogeno abbondante vuol dire acqua. Quindi questa palla di magma solidificato è ricca di materiali carboniosi ed è pure ricca di acqua, ricca. Ha una zona dove è presente dell'acqua. Tutte queste cose non ce ne saremmo mai aspettate. L'acqua ha lasciato, a parte la tracciatura spettroscopica della Grant, cioè dello strumento, ha lasciato qualche altro indizio. Guardate qua. Questo lo chiamano pupazzo di neve. Sono tre buchi messi proprio in maniera strategica. 1, 2, 3. La donna ha guardato all'interno qua. E il fondo presenta una struttura, come dire, una struttura a vuoti e pieni che dà l'impressione che qualcosa è sgasato. Strutture di questo tipo ci sono su Mercurio, ma sono soprattutto su Marte, dove sappiamo che c'è ghiaccio sotto. Quindi questo cratere che presenta il fondale così tribolato indica che al di sotto c'era del ghiaccio e quando il cratere ha colpito il ghiaccio si è vaporizzato lasciando questa situazione, diciamo così, così curiosa. Il ghiaccio è presente almeno in questa zona qua. Dopo un anno se ne sa abbastanza. La NASA dice a Dawn che è l'ora di cambiare obiettivo. Si va sul corpo principale degli asteroidi, che è Cerere, con una pulce nell'orecchio molto, ma molto fastidiosa. Perché vedete, man mano che, parlo da Terra, man mano che aumentava la risoluzione, si vedeva sistematicamente su Cerere una zona chiara. E questa zona chiara negli anni è sempre stata presente ed è sempre stata dominante. Volete che non ci fosse una curiosità grande di capire ma cosa diavolo è quella cosa chiara lì? Perché ce l'ha solamente Cerere? Perché è così costante? Perché è così riflettente? Cosa fa la donna? Lascia Vesta, fa il suo bel giro, arriva a Cerere nel 2015, si mette in orbita per 4 anni fino alla fine della missione. Dal momento che 4 anni sono tanti, le scoperte su Cerere sono praticamente definitive e assolutamente impreviste. Per raggiungere l'asteroide la cosa è molto complicata e con il motore a ioni bisogna andarci coi piedi di piombo. Vedete, pian pianino ci si avvicina, lo si guarda inizialmente. Poi si fa con gli ugelli di bordo, si fanno delle modificazioni orbitali delicatissime, ci vuole tempo, ma alla fine si va in orbita. Si va in orbita e c'è tanta soddisfazione su questo, perché l'umanità non era mai stata in orbita. Si vede che è un asteroide, si vede che è pieno di buchi, si vede che assomiglia alla Luna, è un'idea completamente fallace. Ecco, in questa tabella vi faccio notare come pian pianino, man mano che passava il tempo, si abbassava l'orbita e negli ultimi, diciamo così, momenti, con estensioni fino a 7 volte, l'orbita è arrivata a 30 km dalla superficie e con più si abbassava l'orbita, con più migliorava la risoluzione. Intanto la Dawn cominciava a guardare questo asteroide da lontano. La camera infrarossa, la VIR, quella italiana, ha fatto uno spettro indicativo, che è questo. Voi direte non si capisce nulla. No, no, si capisce. Si capisce che c'è molta roba. Vedete, c'è acqua, c'è ammoniaca, ci sono dei carbonati, ci sono anche degli organici. C'è un po' tutto qua. E ora, capite che una cosa del genere uno non se l'aspetterebbe mai su un oggetto che sia un sasso indifferenziato? C'è praticamente tutto. A questo punto, da lontano, siamo credo a circa 100.000 chilometri, si vedono delle cose, ma le cose che vedi le devi spiegare. Come spiegarle? Devi andare da vicino. E ci vai con un occhio assetato, ma veramente assetato, perché man mano che ti avvicini, la famosa macchia chiara c'è sempre, lo vediamo 2 volte questo, e appare forse incastonata all'interno di un cratere. Sarà vero? Bisogna vedere molto più da vicino. Si vedono immagini inizialmente lunari, sono immagini che ci dicono che questa superficie è una superficie tipica, almeno in certe zone, di un corpo lunare, di un corpo mercuriano. Però, man mano che ci si abbassa, qui è per dirvi che per abbassarci, non è che andavano giù come se fosse una, diciamo così, un peso, no, era una continua spirale fino a raggiungere la posizione voluta. Qui si va da 1400 km a circa 350, che cambia veramente tutto. Quello che voglio dire è che entriamo in orbita a questa distanza, poi partiamo nello studio da qua, poi scendiamo e poi scendiamo. Capite che man mano che si scende si vede sempre di più e soprattutto si vede sempre di più cos'è quella famosa macchia chiara, che nessun pianeta, nessun asteroide, nulla aveva mai visto di simile. La differenza, vedete, tra prima a 1400 km e dopo, a 350, è evidente. Sono immagini storiche che l'umanità non aveva mai visto, che vediamo per la prima volta. Qui siamo sul polo sud, è certamente un'immagine molto risolta, ma che non ci dice moltissimo. Questo è un craterone, vedete, qui la differenza tra lontano e vicino, lontano e vicino. Però quello che ci intriga è quel punto bianco lassù, lo vedete? Qui siamo a vedere ruotare l'asteroide, ruota in circa 7-8 ore, quindi non è né lento né veloce, però quel punto è là, fisso, eccolo ancora, lo vedete? È sempre lì, è quello, vedete? È sempre quello. Si vede anche da terra, si vedeva anche da terra, ma qui si vede molto meglio. Si capisce che è all'interno di un cratere. A questo punto... E la localizzazione c'è, ma la spiegazione non ancora. Si fanno immagini radenti, si vede che in realtà quella cosa bianca sono due cose bianche, si vede che guardando di profilo quella cosa bianca è più bassa rispetto al cerchio del cratere, quindi è qualcosa più in fondo, non si capisce ancora cosa sia. Questa è un'immagine che ci mostra in dettaglio quello che vi dicevo prima. Questo cratere si chiama Occator, è un cratere abbastanza giovane, giovane significa che ha massimo 90 milioni di anni, quindi ieri, è un cratere giovane e questo va considerato. In questo cratere giovane, e solo in questo, c'è questo oggetto che a mezzogiorno sembra svaporare qualcosa. Quando diventa buio sembra fermarsi. Mamma mia, che cosa strana. Non pensate che sia un vulcano, è sbagliato, anche se l'avete pensato. Facendo il giro dell'asteroide ci si rende conto che è vero, la macula chiara è la principale, ma ce ne sono altre. Un po' di qua, un po' di là, magari non così esagerate, ma ce ne sono altre. L'andiamo a prendere, è fantastico questa immagine in cui stiamo, come dire, navigando su un corpo che nessuno aveva mai visto, stiamo navigando proprio. A questo punto andiamo lassù, fissiamo il cratere Occator, andiamo a vedere cosa sta qua. Cosa c'è e che cos'è? La risoluzione aumenta, ci rendiamo conto che qui c'è una montagna con delle slabbrature, come se fosse un qualcosa che di molle, che perde delle strisce verso la periferia, e ci sono altre cose un po' meno evidenti da queste parti qua. Questa è un'immagine stereo che ci mostra, l'abbiamo però intravisto già prima, che questa cosa sta sul fondo del cratere, non viene in su. È una cosa che sta in giù. Stiamo a 350 km, ci accorgiamo che questa è una montagna, che è di circa una montagnola, di circa 10 km, che è come se fosse fatta di qualcosa, di fluido che è uscito e che poi si è spannato un po' dappertutto. Ci sono anche dei colori che hanno una loro importanza e ne parleremo tra un attimo. A questo punto... Cosa fa la NASA? Decide di tentare l'impossibile. Se vuoi capire veramente, e anche capire non solamente vedere, ma anche capire dal punto di vista compositivo, devi andare vicino. Allora, quando mancava ancora poco, pochi mesi, l'orbita è stata abbassata paurosamente fino a 35 chilometri. Praticamente guardi dall'alto del balcone. E a 35 km all'interno del cratere Occator c'è questa cosa qua, pazzesca, che nessuno aveva mai visto. È una montagna di materiale chiaro, con anche delle piccole montagnole vicino. È una montagna di 10 km come diametro, ma è in una, come posso dire, è infossata in un'infossatura di qualche chilometro a sua volta. Questo vediamo il bordo. Ecco, dovete capire che siamo su Cerere, dove nessuno aveva mai visto nulla. Stiamo vedendo queste cose qua, impossibili. E questa è una, è un'isola di materiale probabilmente simile a questo. Se voi guardate, sono delle scanalature che indicano la presenza di qualcosa che fluisce. Questa è quell'isola che facevo vedere prima, va in su questo dettaglio, però il materiale è più o meno lo stesso. Ci sono anche tutto attorno dei bubboni, vedete, che non hanno prodotto nulla di fuoriuscita, ma che evidentemente al di sotto hanno un qualche tipo di meccanismo simile a quello centrale. Al di sotto c'è qualcosa. Questa è la parte più periferica, che poi guardata alla risoluzione di 35 km si mostra non molto differente, anche se dal punto di vista dimensionale le cose sono differenti. Però c'è una fessura qua, vedete, e da questa fessura si aprono delle aperture, e da queste aperture si hanno dei depositi bianchi. A questo punto, non mettetevi a ridere, ma è così, anch'io ho fatto una scommessa con Luigi Bignami. Io non vi dico cosa ho detto, lui mi ha detto, no, è ghiaccio, no, è polvere, però qui le hanno dette un po' tutte, C'è anche quello che ha detto, è una stazione di extraterrestri, è una statistica in America, ha un po' raccontato tutto il contrario di tutto. La verità non ve la dico, ma sta in una di queste, non è questa, chiaramente. La verità la andiamo a cercare adesso. E la verità è già in un'analisi meravigliosa di Weir. Perché? Perché devi spettrografare. Si fa lo spettro della cima della montagnola e si fa per paragone lo spettro dell'esterno. E si vede che la montagnola è la fotocopia del carbonato di sodio. Quindi quella montagnola è fatta di carbonati. Sapete meglio di me che i carbonati sono bianchi. Però che siano carbonati va bene, ma chi li ha messi lì? Perché il problema è, sono carbonati, da dove vengono? Questa è un'immagine speciale, fantastica, che mostra una piccola differenza di colorazione, vedete? C'è il bianco, sì, ma c'è anche una piccola nuance colorata in rosa. La domanda è, se lo pongono quelli di Weir, questo rosa che cosa è? La risposta ce l'abbiamo ed è abbastanza risolutiva. Guardate qua, per farvi capire che è una montagnola, ma sta all'interno di una zona, come dire, abbassata. Questa nuance rosellina, in uno spettro fantastico, veramente fantastico, fatto da piccola distanza, mostra essere cloruro di sodio idrato. Cos'è il cloruro di sodio? Lo sapete, quello che mettete nella minestra. Cosa vuol dire idrato? Bagnato. Quindi vuol dire che da quella montagnola fluisce dell'acqua con dentro dei sali. E uno dice, fluisce dell'acqua. Ma se fluisce dell'acqua vuol dire che c'è l'acqua sotto. Ma se l'acqua fluisce con dei sali vuol dire che sono dell'acqua, vuol dire che sotto c'è dell'acqua salata. Beh, esattamente questa è la spiegazione. Cioè, 90 milioni di anni fa, un asteroide ha colpito la crosta di Cerere. È giovane questo cratere, ha sfondato la crosta, al di sotto c'è un guscio di acqua salata che è fuoriuscita e sta fuoriuscendo, anche se in maniera molto meno evidente, adesso. Chi poteva immaginare una cosa del genere, un oceano di acqua salata, sotto la crosta di un asteroide? l'età, che vi ho detto prima, di 90 milioni di anni, come la si è determinata? La si è determinata contando i craterini che stanno qua, perché voi sapete, voi mi insegnate, che con più c'è un cratere, con più una cosa vecchia. Allora, contando i crateri con delle statistiche, si dimostra, insomma, che questo è uno dei crateri più giovani che c'è su Cerere. Conseguentemente è quello che ha conservato ancora il trauma iniziale. A questo punto, se avete fiutato in alcune altre immagini, avete visto che ce ne sono anche altri di crateri tendenzialmente con qualche sfumata bianca. Però in questo passaggio da qui a qui, cioè da 1.450 chilometri, queste cose sono rimaste, sono state abbastanza evidenti. Per esempio, questo cratere ha dei bordi chiari. Qui non si vedeva perché eravamo più in alto. Questo cratere ha dei bordi chiari. Sono più antichi questi crateri, lo si vede anche in maniera evidente. Questo cratere ha dei bordi chiari. Questo cratere ha delle propaggini chiare. Questi due crateri, un po' dappertutto, sono, non assomigliano a Occhiatro, però sono palmati di materiale chiaro. Qui lo vediamo, qui lo vediamo, e vediamo ancora un altro. Quindi vuol dire che ce ne sono tanti di oggetti che mostrano questa tendenza ad avere dei depositi chiari. Sono più di 100. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Occhiatro è l'ultimo di questi episodi che ci ha dato la spiegazione del profondo, ma alla fine della fiera, al di sotto di questa crosta, c'è dappertutto probabilmente un guscio di acqua salata. E non è mica finita qua, perché il cratere ha sfondato, ma voi sapete meglio di me che quando c'è acqua salata, ovvero c'è calore, magari c'è anche del vulcanesimo. Qui, in questa zona, guardatela bene, c'è una montagna alta 6.000 metri. Siamo su Cerere, 6.000 metri sono una cosa abnorme. Sarebbero decine di chilometri sulla Terra in proporzione. Vedete qua? È l'unico esempio scoperto di un vulcano vero e proprio, è un vulcano giovane, che evidentemente ha, come dire, è fatto fuoriuscire del materiale liquido e poi, come ogni vulcano, ha riempito la caldera. Anche questa è una cosa unica e introvabile in tutto il sistema solare. 6.000 metri. Vuol dire che l'emissione fu veramente molto violenta. A questo punto uno dice c'è acqua sotto, c'è acqua che sgorga. Non è che per caso ci sono anche dei soffioni di acqua. Beh, da Cerre viene messo, vengono emessi dei geyser e la scoperta è fatta da Herschel in microonde. Herschel in microonde vede nel momento giusto probabilmente il satellite, lo vede nel momento giusto e lo spettro ci dice in maniera molto chiara che questo è vapor d'acqua. Ci dice anche che in realtà le emissioni di vapor d'acqua sono in due zone preferenziali del satellite e quindi sono due zone quasi reciproche, per cui Herschel ha visto Cerere in questo modo qua. Dovete ammettere che questa cosa nella fase degli asteroidi è stonata, è tutto stonato qua, però Cerere è lì dentro. C'è una ultima cosa che vi potrei raccontare, che è questa. Vi ricordate che la densità di questo oggetto era abbastanza lieve, poco più di 2. Ma io come faccio a capire al di sotto della crosta com'è la densità? Lo posso fare perché se io sono molto vicino, e qui siamo a 300 km, che non è lontanissimo, io lungo l'orbita sento la gravità e sentendo la gravità o accelero o diminuisco. E se io accelero o diminuisco, i segnali radio, per effetto Doppler, me lo insegnano da terra. Quindi, con l'esame Doppler dei segnali radio nelle orbite molto vicine, si è fatta una planimetria completa anche della distribuzione della gravità. E la cosa interessante qual è? Vedete? La cosa interessante è che questo è il cratere Occator, e che dove la gravità è più bassa, è esattamente dove c'è il cratere. E dove la gravità è più bassa? E dove la densità è più bassa? Quindi dove c'è dell'acqua nella crosta sottostante. Tutto combacia nella spiegazione del fenomeno. A questo punto, vedete, Cerere lo vediamo in questo modo qua. Sappiamo che c'è un fondo, sappiamo che c'è probabilmente un mantello, sappiamo che però c'è un oceano di acqua salata molto profondo e c'è una crosta esterna. Esattamente una cosa che nella faccia degli asteroidi non ci dovevamo aspettare. Sempre lo strumento che vede l'idrogeno, cioè che vede l'acqua, ha fatto anche mappature di questo tipo. Vede, questo è il polo nord. Allora, dove c'è azzurro vuol dire che c'è tanto idrogeno, quindi c'è tanto ghiaccio. Non ve l'ho detto forse, ma Cerere ha un asse poco inclinato, sono circa 7 gradi, quindi praticamente il sole è sempre radente, quindi se deve far freddo, qui fa ancora più freddo. Se lì ci fossero dei crateri totalmente ombreggiati, c'è il rischio che ci sia del ghiaccio. Cosa ha fatto la Dawn? Ha guardato certamente i poli, ha scoperto certamente che sui poli sono dei crateri molto ombreggiati. Quindi un po' come il caso della Luna, o se volete di Mercurio, nei crateri ombreggiati la temperatura va a 200 sotto zero sempre. Quindi se c'è del ghiaccio è lì, ma se c'è lo devi cercare. Dawn ha fatto anche questo. Ha fatto anche questo perché, vedete, tutti questi contrassegni sono punti dove i crateri non sono mai illuminati dal sole. Bene, in alcuni di questi crateri si fa lo spettro e si vede, guardate questo cratere qua, si vede che qui dentro ci sono le bande chiarissime del ghiaccio. Quindi, sui poli, nei crateri ombreggiati c'è una grande quantità di ghiaccio. Normale che sia, avendo capito come è fatto il resto, ma assolutamente anomalo per un asteroide. Potremmo dire che Cerere è un pianeta terrestre nella zona dove proprio non doveva esserci. Pensavate che sia finita qui, ma c'è ancora una cosa. Perché c'è acqua, c'è un sali, ci sono dei crateri, dove sempre la VIR si è divertita a spettrografare degli strani depositi, colorati significa non scuri. Questi depositi danno nettamente il picco del carbonio organico, cioè ci sono distribuiti lungo la superficie di Cerere anche delle zone con del carbonio organico. Ci sono delle zone che indicano la presenza di un oceano salato. Il carbonio organico in un oceano salato cosa fa? Avete già la risposta voi. Non avremmo mai immaginato di trovare un corpo esobiologicamente appetitoso nella faccia degli asteroidi. Ma Cerere è così. Adesso non sono in programma missioni recenti, ma bisognerà tornare per capire se c'è qualcosa ancora di più importante al di sotto. Credo che da questa chiacchierata abbiate capito che si pensava di sapere tutto sulla faccia degli asteroidi, in realtà abbiamo imparato veramente tutto in pochissimi anni e prima non sapevamo nulla. Chiudo dicendo che tutto quello che avevamo visto prima di Dawn era questo, ciotoli di roccia. Adesso invece abbiamo due corpi e entrambi stanno dove non devono stare. Non chiedetemi perché ci stanno, beh, qui forse abbiamo capito. Il fatto che Cerere sia qua non ha capito ancora nessuno e ci deve come dire, ingegnare un po'. Mi fermo a questo punto, però vi ricordo che il nostro viaggio prosegue tra un po' di tempo, tra circa un mese, e perché abbiamo deciso che questa serata la faremo il 12 di ottobre? Perché il 24 settembre la sonda Osiris Rex torna a terra con un campione prelevato in un modo rocambolesco dalla corsa di un asteroide. Ce la porta a terra. Avremo in mano, l'umanità tutta avrà in mano, questo mezzo chilo di materiale. Lo studieremo. I giapponesi hanno anche loro la loro parte, che hanno già cominciato a studiare. Ecco, una cosa sensazionale quello che si sta scoprendo. E assolutamente era doveroso che ne parlassimo. Vi ricordo che il 24 di settembre nel pomeriggio avverrà, incrociamo tutte le dita della mano dei piedi, il rilascio della capsula con il materiale. Vi posso anche dire che il 10, che era domenico, lunedì, non mi ricordo, c'è stata una deviazione di rotta, perché la navicella sta andando verso la Terra, ma se la molli, se non la controlli, se ne va via. Quindi c'è stato un cambiamento di rotta e adesso si sta dirigendo giustamente verso la Terra. Verrà sganciata la capsula con il preziosissimo materiale, il più prezioso chiaramente anche di quelli lunari, e questo materiale dovrà planare nel deserto dell'Utah. Se potete, la NASA farà una diretta mondiale, ovviamente in Italia non faranno nulla, ma se potete collegatevi col canale della NASA, seguite questa, questa avventura e poi ne parleremo noi nella serata del 12 di ottobre. Se vi interessa, siate presenti e ditelo anche ai vostri amici e vi ringrazio.